Sabato 26 settembre, 25esima settimana del tempo ordinario, prima lettura. Si può vivere la giovinezza nella gioia, nella spensieratezza, con ancora poche responsabilità sulle spalle? Il cuore ti risponde, anzi, invita a godere nella giovinezza. Pone però un serio e grave avvertimento. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Se tu vuoi godere o giovane, goditi pure la tua giovinezza. Cosa però mai non devi fare o giovane? Trasgredire la legge del Signore, immergiti nei vizi e in ogni dissolutezza. Tralasciare i tuoi quotidiani impegni e responsabilità. Un esempio può aiutarci. Un altro può essere riempito di buon vino e di buona acqua, ma in esso vedrò essere versato il veleno. Se nell'otre si versa il veleno, allora sia il vino che l'acqua risultano letali per chi li beve. Così il nostro cuore possiamo colmarlo di ogni gioia. Nella gioia mai però dobbiamo versare il peccato, il vizio, la disobbedienza, le trasgressioni della legge del Signore. La gioia rimane gioia, ma è una gioia avvelenata. Possiamo anche bere tutta la gioia di questo mondo, ma se avvelenata di peccato andiamo incontro alla morte. La parola del Signore lo afferma con infinita chiarezza: il peccato, la trasgressione, la disobbedienza donano morte. Oggi si predica la gioia, ma quante la predicano si guardano bene dall'ammonire i loro ascoltatori. Anche il coelette predica la gioia, ma lui ammonisce quanti lo stanno ad ascoltare. O voi tutti che mi ascoltate, dice il coelette, fate attenzione a non avvelenare la vostra gioia. Non solo la gioia avvelenata con il peccato della morte, in più il Signore per ogni peccato vi chiamerà in giudizio. Si predichi pure la gioia, si invitano pure i giovani a gioire. Si avvisano anche però che per ogni cosa che faranno, domani saranno convocati in giudizio. Nel giudizio il Signore chiederà conto per ogni peccato, vizio, trasgressione. La sentenza potrebbe essere anche di morte eterna, ma di queste cose i predicatori della gioia tacciono. Tacendo molti bevono e gustano le gioie avvelenate. La responsabilità di tutto questo veleno di morte è dei predicatori della gioia. Non hanno avvisato che unendo il peccato alla gioia, trasformano la gioia in una bevanda avvelenata. Leggiamo il Coelette 11, 9, 12, 8. Godi, o giovane, la tua giovinezza, e se rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e le sere dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrei dire non ci provo alcun gusto. Prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornano ancora le nubi dopo la pioggia. Quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macerano, perché rimaste poche, e si offuscheranno quelli che guardano dalle finestre. E si chiuderanno i battenti sulla strada, quando si abbassi il rumore della mola e si attunerà il cinguettio degli uccelli, e si affievoleranno tutti i toni del canto. Quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascina a stento e il cappero non avrà più effetto perché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per le strade. prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cade nel pozzo e ritorna la polvere alla terra come era prima e il soffio vitale torna a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice il Coelet, tutto è vanità. Ma c'è una seconda verità che il Coelet vuole che noi poniamo nel cuore, la necessità di un'immediata e pronta conversione. Così insegna il Siracide, non confidare nelle tue ricchezze, non dire basta a me stesso, non seguire il tuo istinto e la tua forza, secondando le passioni del tuo cuore, non dire chi mi dominerà, perché il Signore senza dubbio farà giustizia. Non dire ho peccato e cosa mi è successo, perché il Signore è paziente. Non essere troppo sicuro del perdono, tanto da aggiungere peccato a peccato. Non dire la sua compassione è grande, mi perdonerà i molti peccati, perché presso di lui c'è misericordia e ira, e il suo sdegno si riverserà sui peccatori. Non aspettare a convertirti al Signore, e non rimandare il giorno di giorno in giorno, perché improvvisa scoppierà l'ira del Signore e al tempo del castigo sarai annientato. Non confidare in ricchezze ingiuste, non ti gioveranno nel giorno della sventura. Siracide 5:1-8. Lo stesso insegnamento viene dal Coelet. Ricordati del tuo Creatore nel giorno della tua giovinezza. Prima che vengano i giorni tristi, giungono gli anni in cui dovrei dire non ci provo alcun gusto. Mai si deve pensare, oggi mi godo la mia giovinezza senza alcuna relazione con il mio Dio e Signore. Domani, quando sarò attempato, mi converterò al Signore, vivrò nella sua legge. Questo pensiero non solo è perverso, è anche frutto di stoltezza e di grande insipienza. La conversione non è un frutto della nostra natura e neanche un'opera della nostra volontà, ma è una risposta ad una grazia che il Signore ci offre. Ogni parola del Signore che risuona al nostro cuore è corredata di una speciale grazia, perché possiamo accogliere nel cuore quanto ascoltato. Ecco perché il Salmo può dire, se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustò quella generazione e disse, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nella mia ira, non entreranno nel luogo del mio riposo. Salmo 95:7-11. Lo stesso invito viene a noi rivolto dalla lettera agli Ebrei. Badate, fratelli, che non trovi nessuno di voi con un cuore perverso e senza fede, che si allontana dal Dio vivente. Esortatevi più sta vicenda ogni giorno, finché dura questo oggi, perché nessuno di voi si ostini e si adotta dal peccato. Siamo infatti diventati partecipi di Cristo a condizione di mantenere salda, sino alla fine, la fiducia che abbiamo avuto fin dall'inizio. Quando si dice oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, chi furono quelli che dopo aver udito la sua voce si ribellarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? E chi furono coloro di cui si è disgustato per 40 anni? Non furono quelli che avevano peccato e poi caddero cadaveri nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che non avevano creduto? E noi vediamo che non poterono entrarvi a causa della mancanza di fede. Ebrei 3:12-19. Ecco come termina il libro del Coelet. Conclusione del discorso, dopo aver ascoltato tutto. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l'uomo. Infatti, Dio ci terrà in giudizio ogni azione, anche tutto ciò che è occulto, bene o male. Coelet 12:13-14. Quando si beve o si gusta la gioia avvelenata, essa è gioia solo in apparenza. In realtà questa gioia porta con sé il veleno della morte. Lettura del Vangelo. I discepoli hanno una visione altamente mondana del Cristo di Dio. Essi pensano che dovrà essere in tutto simile a re Davide, che non solo ha liberato la terra di Canaan da quanti non erano figli di Abramo, ma anche ha soggettato a tributo tutti i popoli confinanti con il suo regno. Oppure lo vedono nelle vesti dei fratelli Maccabei, che impugnano la spada, chiamano a raccolto tutto il popolo a fine di liberare la terra dall'invasione straniera. Questa non è la missione che il Padre ha consegnato al Figlio suo. La sua missione consiste nel liberare ogni cuore dal sovrano di superbia, invidia, avarizia, ira, gola, lussuria, accidia. La sua missione è quella di dare ad ogni uomo il suo Santo Spirito, il solo che potrà creare l'uomo nuovo. Come lo Spirito Santo creerà l'uomo nuovo? Togliendo dal suo petto il cuore di pietra e al suo posto mettendo un cuore di carne capace di amare come Dio ama. Come Dio ama, donando il Figlio suo per la salvezza di ogni uomo. Come ama Gesù, offrendo la sua vita al Padre sulla croce per la redenzione del mondo. Come ama ogni uomo in Cristo, con Cristo, per Cristo, facendosi in Cristo, con Cristo, per Cristo, anche lui sacrificio, offerta, vittima di espiazione per i peccati del mondo. Ora un discepolo di Gesù che si fa vittima di espiazione mai potrà prendere la spada per instaurare il regno di Dio sulla terra. Il regno di Dio si instaura solo dalla croce. Chi pertanto vuole instaurare sulla terra il regno di Dio, rinneghi se stesso, prende su di sé la croce dell'obbedienza al Padre e per amore del Padre si faccia vittima di espiazione. Questa verità oggi Gesù annuncia ai suoi discepoli. Mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Chi si consegna nelle mani degli uomini, chi si lascia consegnare nelle mani degli uomini, di certo è uomo di pace, non di guerra, di arrendevolezza e non di resistenza, non di opposizione o di contrasto. È persona mite e non violenta, è uomo che si lascia prendere la vita senza prendere a lui alcuna vita. D'altronde Gesù Signore nulla fa e nulla opera e nulla dice se non quanto è già stato profetizzato nelle Scritture Sante. Il Padre per lui tutto aveva scritto sul rotolo del libro. Lo Spirito Santo cammina con in mano il rotolo del libro e momento per momento lo legge a quel Signore, glielo spiega, gli chiede che doni adesso ogni obbedienza. I discepoli non camminano né con il rotolo del libro in mano e neanche con lo Spirito Santo, che spiega loro il significato di quanto è scritto in esso sul Messia del Signore. I discepoli sono come quell'eunuco che leggeva il libro del profeta ma nulla comprendeva. Disse allora lo Spirito Santo a Filippo, va avanti e accosta a quel carro. Filippo corse innanzi e udito che leggeva il profeta e gli disse, capisci quello che stai leggendo? Egli rispose, e come potrei capire se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo, come una pecora egli fu condotto al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lottosa, così egli non aprì la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse, ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù, Atti 8, 29, 35. Oggi Gesù che legge il rotolo lo spiega ai suoi discepoli. Leggiamo il testo di Luca 43b45. Mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, disse ai suoi discepoli, mettetevi bene in mente queste parole, il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Ora chiediamoci, perché i discepoli non comprendono? La risposta è duplice, perché la comprensione è dono dello Spirito Santo ed essi ancora lo Spirito Santo non lo hanno ricevuto. Ma ma c'è un'altra ragione ancora più grande, perché la comprensione non viene solo dall'udito. Si ascolta una parola, entra nel cuore e la si comprende. La comprensione viene anche dalla vista, e se ancora non hanno visto Gesù crocifisso, non hanno visto Gesù risorto, manca loro la verità vista, hanno la verità ascoltata. Quando la verità vista e la verità ascoltata diventeranno la sola verità, allora comprenderanno. Ma perché comprenderanno? Perché sarà Gesù risorto ad aprire la loro mente alla comprensione delle Scritture. Lo stato attuale dei discepoli è di non comprensione. Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Applichiamo questo principio all'annuncio che faranno gli apostoli del mistero di Cristo Gesù. Essi dovranno annunciare Cristo Signore non solo con la parola udita, ma anche con la parola vista. Quando parola udita e parola vista sarà una sola parola, allora la fede nascerà in molti cuori. Questa mirabile unità così annunciata dall'Apostolo Giovanni, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo della vita. La vita infatti si manifestò e noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. 1 Giovanni 1:4. Oggi Gesù fa udire la parola del suo mistero di morte e di risurrezione. Domani farà vedere la parola nel suo compimento, sia di morte che di risurrezione. Aprirà la mente ai discepoli e questi comprenderanno. Parola udita e parola vista devono sempre ricomporsi in unità. Madre della parola eterna, che nel tuo seno si è fatta carne, aiutaci. Vogliamo che anche in noi la parola eterna fattasi carne si faccia nostra vita. Amen.